Perdonate, volevo solo dire, aspettare qualche minuto nell'attesa, ma quello che dirò oggi, che è un po' la conclusione, no, dello schema che avevo dato ieri, cioè la terza azione dello spirito, quello lo spirito ci fa ricordare, ci fa memoria viva, no? Di Gesù, è un po' il punto centrale di tutto quello che abbiamo detto in questi tre giorni. Vorrei accompagnarvi come in una specie di viaggio interiore, perché spessissimo noi ascoltiamo la parola del Vangelo, quindi la parola di Gesù, o comunque anche in genere la parola della Scrittura, come o dentro una dimensione piatta. È un tavolo, è un libro, un microfono, è una sedia, è una sala. Noi ascoltiamo le parole, e quindi i concetti, no? Le varie espressioni, come parlassero delle cose. A noi non viene mai in mente che se si parla di un tavolo, è il tavolo su cui, per esempio, si è mangiato facendo festa. Se si parla di una sala, è la sala dove, non so, uno si è sposato a celebrare. Quel contesto di significato delle cose ci sfugge sempre. Allora, riflettere sulla realtà dello Spirito Santo che ci fa fare memoria significa entrare in questa dimensione di senso oltre la logica, oltre il contenuto delle cose. Perché questo? Allora, voi tutti ricorderete l'espressione che Gesù usa nel suo, diciamo, colloquio, no? Con gli apostoli dell'ultima cena, quando dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Ma qual è la ragione? Non vi chiamo più servi, vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Cosa sta sotto questa espressione? Intendete, ogni parola che dice Gesù non allude semplicemente a un contenuto, ma allude a un colloquio che lui ha già avuto, ed è il colloquio con il Padre. Quando si parla dello Spirito Santo che fa fare memoria, che ricorda, anche questo è allusivo di un colloquio. Lo Spirito Santo è quello che presiede al colloquio del Padre e del Figlio. Ora, noi che di Dio non conosciamo nulla, questa cosa la conosciamo, cioè che Dio in se stesso parla nel suo amore per noi del mistero, noi diremmo in termini teologici, della redenzione, ma in termini forse più semplici, cioè se ascoltasse un ragazzo, redenzione non sa neanche cosa vuol dire, no? In termini più semplici è quell'amore che ha presieduto alla creazione, il Padre e il Figlio fin dall'inizio della creazione hanno un colloquio per dire: come possiamo fare arrivare a tutti gli uomini questo nostro amore? Come? Allora, due immagini, una dell'icona e una di quello che, diciamo, si svolge al mistero della trasfigurazione, sul Tabor, no? Partiamo da questa scena. Gesù è salito, no? Su questo monte con i tre discepoli. Quello che avviene, non domandatevi quanto è durato, è tutto molto misterioso. Il riferimento però preciso del racconto evangelico è che Gesù si mostra nella sua gloria, no? Allora non immaginate la gloria che ha come Dio, l'uomo non è capace di poter vedere questo, ma Gesù si mostra nello straordinario splendore che ha il suo amore per noi. E come viene sottolineato questo? Con la comparsa vicino a Gesù dei due profeta e guida, no, del popolo, Mosè ed Elia. Voi sapete che in tutta la tradizione ebraica Mosè ed Elia rappresentano la legge e i profeti, il che vuol dire tutta la scrittura. Quando loro due compaiono e parlano con Gesù, è come se il narratore, l'evangelista che racconta, come se dicesse: quello che Mosè ha espresso come legge di Dio per il popolo, neanche lui sapeva fino in fondo cosa avrebbe comportato. Apparendo in quel punto con Gesù, anche Mosè viene istruito. Stessa cosa con Elia. Allora, Elia rappresenta la dimensione, no, del ritorno alla legge di Dio, dal punto di vista interiore, spirituale, di quello che è la comprensione dei cuori. E l'evangelista, sempre come dicesse, anche lui non sapeva fino in fondo che cosa avesse comportato questa conoscenza dell'amore del Signore, finché appaiono in colloquio con Gesù. Ma il colloquio su che cosa verte? Si dice espressamente, questo è Luca che lo dice, che parlavano del suo esodo, quindi della sua passione, morte e risurrezione. Se voi tenete conto, e la citazione precisa è questa, nel capitolo 13 dell'Apocalisse, quando si tratta di definire il libro della vita, dove tutte le nostre azioni sono segnate, si dice, e meno male che la traduzione ultima, no, quella della CEI del 2008, ha ripreso quello che le antiche versioni hanno sempre interpretato, e che invece prima di quella traduzione si intendeva diversamente. Allora, lo adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Ve lo ripeto: nel libro della vita dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Prima non si collegava l'immolato alla fondazione del mondo, si traduceva nel libro della vita, aspetta, com'è? Nel libro della vita, adesso non mi ricordo bene, chi ha una Bibbia? Nessuno più ce l'ha, è quella vecchia. Allora prova a leggere Apocalisse 13 versetto 8.
abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin da, è scritto fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello immolato.
Punto. Sì. Allora, quel fin dalla fondazione del mondo non si è avuto il coraggio di riferirlo all'agnello, perché sembra una cosa inafferrabile. Noi abbiamo la concezione che l'immolazione riguardi il peccato, quindi prima non si osava tradurre ciò che invece le antiche versioni latino, no? E il greco comportano, che è l'agnello che è immolato fin dalla fondazione del mondo, è l'immolazione dell'agnello che dà senso al mondo prima del peccato. Noi invece, interpretando in senso direi così più logico, no? Più logico anche dal punto di vista della storia, noi diciamo che il mondo che è stato creato, che poi l'uomo ha rovinato, e Dio ha riaggiustato con l'agnello che si immola. Ma se le cose fossero davvero così, vuol dire che Dio, no? È come se a Dio fosse sfuggita di mano la creazione. È come se il peccato dell'uomo comandasse su Dio. Se pensate seriamente, è ridicolo immaginare le cose così. Eppure noi normalmente pensiamo in quel modo. Allora, questa è la seconda immagine. Tenete conto di questa icona della Trinità di Rubliov. Voi avete ben presente, io ho in mente proprio quella vera. Allora, c'è una tavola, ci sono i tre angeli, davanti c'è come uno spazio libero, dietro c'è una roccia, una pianta e un edificio, no? Sulla tavola c'è la patena secondo il rito bizantino, no? Che non è come la nostra, è una specie di calice allargato, no? Se voi guardate, non si distingue bene neanche nell'originale, ma se voi andate vicino con la lente di ingrandimento, voi capite che dentro quella patena è disegnato un agnello. Allora, i tre angeli sono raffigurati all'interno di un cerchio perfetto. Se voi con un compasso fate un cerchio, inscrivete perfettamente i tre angeli in questo cerchio, a dire che siccome ogni volto, no, è chinato verso l'altro, con questo atteggiamento il pittore ha voluto descrivere quel mistero di comunione in Dio che avviene in un colloquio a proposito di un mistero solo, a proposito di un unico mistero, che è il mistero dell'agnello immolato. Cioè è fin dalla creazione del mondo che se Dio crea il mondo è perché l'uomo possa partecipare del suo amore, amore che si fonda sul fatto del suo spogliarsi, del suo immolarsi, del suo abbassarsi. Questo regge la creazione del mondo. Quando noi ascoltiamo una parola delle scritture, in quella parola della scrittura noi dobbiamo sentire l'eco di questo colloquio eterno in Dio che riguarda la salvezza dell'uomo, che riguarda l'offerta di comunione da parte di Dio all'uomo, E questa offerta di comunione ha come, diciamo, scopo di Dio che si abbassa, che diventa come un uomo, per portare l'uomo dentro la comunione con Dio. Questa realtà sta dietro ogni parola del Vangelo, sta dietro ogni parola della Scrittura. Quando noi diciamo che lo Spirito di Dio ricorda, ci fa ricordare, fa memoria di quello che Gesù ha detto, in realtà si tratta di partire dalla parola di Gesù, aprirla per sentire l'eco di questo colloquio eterno che arrivi a noi in tutto l'amore suo che comporta per noi. Quando questa percezione è, diciamo, incomincia a delinearsi, praticamente noi possiamo accedere all'energia del cuore pressoché infinite. Il male non ha più potere, perché il male non fa che assordarci in modo da non sentire più questo colloquio, non percepire più il tono di questo colloquio. In amore il tono conta molto, no? Non è il contenuto. Perdonate se faccio un piccolo, io posso dire cretina. Se il tono è malvagio, è un'offesa. Se io dico, no, non fare la cretina, e l'altro non solo non si sente offesa, ma sente l'intimità. Allora, il male ci impedisce di avvertire il tono di Dio per noi, assordandoci e non permettendoci di sintonizzarci, diciamo, no? Su questo colloquio e sul tono di questo colloquio, noi ci sentiamo lontani, ci sentiamo come abbandonati, ci sentiamo come non compresi, ci sentiamo, come dire, un po' alla deriva. Il male non fa che aggravare questo sentimento. Allora, è molto relativo che questo effetto del male sia un effetto del nostro peccato o del peccato di un altro verso di noi. Il fatto è che una volta che il male circola, noi subiamo questo effetto. Che siamo noi o altri a fare i peccati, è lo stesso. Noi però non riusciamo a cogliere questo. Allora, l'apertura alla rivelazione di Gesù non è l'apertura a capire chissà che cose nuove che ha detto Gesù. Gesù non dice una parola nuova rispetto a tutto quello che c'è stato prima. Gesù fa nuovo tutto quello che c'è stato prima. E quel fa nuovo vuol dire che rende noi capaci di sintonizzarci con quel colloquio eterno in modo da cogliere fino a che punto Dio ci ha amati. Ed è guardando Lui, che davvero Lui è l'agnello immolato, che noi possiamo risalire al senso stesso della creazione. Se, quando ascoltiamo la parola di Gesù, noi ci apriamo su questo universo, guardate che il senso, diciamo l'effetto, la fecondità della parola che accogliamo è molto molto diversa. Quando si celebra l'evento della Pentecoste, vi siete mai domandati? Voi sapete che sono due le immagini di fondo, no? Ci sono le lingue e il fuoco, o meglio, si dicono le lingue come di fuoco. Vi siete mai domandati perché è stata usata l'immagine della lingua? Non immaginate quella della fiamma, la lingua di fuoco, no? Perché assomiglia a una lingua. Non è questo, è che si parla di lingue e si parla di fuoco. Voi sapreste spiegare perché? Allora, il fuoco è l'immagine tipica dello spirito, perché noi attribuiamo allo spirito, direi, la realtà dell'amore che Dio ci rivela. Noi diciamo, no, che nella Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito è quello che, come dire, esprime l'amore dei due, anche se poi non è proprio così, perché nella, per esempio, nel saluto, uno dei saluti solenni che il celebrante dà all'inizio della liturgia eucaristica è la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. L'amore è attribuito al Padre, non allo Spirito Santo. Ma noi, diciamo, comunemente immaginiamo o pensiamo, no, che l'amore è riferito allo Spirito Santo, no? Comunque, allora, il fuoco allude a questa esperienza dell'amore di Dio che ci viene rivelato. Però perché l'immagine del fuoco appare come lingue che si dividono e si posano su ciascuno? Qui entra in gioco il fatto che se Dio mostra a noi il suo amore, questo mostrare l'amore ci riunisce in un'unica famiglia, fa comunione tra di noi. Allora, la lingua allude a questo significato. Quando ciò che diciamo e ciò che ascoltiamo fa parte della parola dello Spirito, vuol dire che noi abbiamo accolto il fuoco dell'amore di Dio che si esprime nella lingua della comunione. Quando noi invece sottolineiamo la differenza, la distanza, allora la lingua è motivo di separazione. Io parlo una lingua che tu non capisci, e non capendoci ci facciamo guerra. Allora, la lingua dello Spirito è la lingua capace di creare comunione. Attenzione, comunione non vuol dire fusione. Comunione vuol dire apertura delle diversità a ciò che fa l'unità di tutti, senza venir meno alla diversità. Questa è la salvaguardia del valore delle singole persone, che noi siamo tutte diverse e ognuna va rispettata per se stessa, ma la persona che accoglie l'amore di Dio si apre alla comunione con le altre. E difatti il termine persona, che è un termine eminentemente filosofico e anche teologico, che è difficile definire, cos'è una persona? Quando uno diventa una persona? Non è così semplice, anche nella società oggi, per esempio, per molti problemi, non so, del feto, eccetera. Quando? Quando diventa persona? Non è la scienza poter dire questo. Allora, la persona è definita in rapporto alla sua capacità di comunione. Invece l'individuo è definito in rapporto alla sua distinzione dagli altri. La società parla sempre di individui, non parla di persone. La Chiesa parla sempre di persone e non di individui. Guardate che questo, anche se noi non ci accorgiamo più di questo, è alla base di una grande diversità di concezione. Ma se noi credenti non riusciamo neanche più a percepire la bellezza, la grandezza, la visione che comporta questo, cosa abbiamo da dire al mondo? Allora, nel mistero della Pentecoste viene sottolineato che l'amore di Dio unisce le diversità nella comunione e contrasta la supremazia dell'uno sull'altro, perché si vorrebbe creare con la supremazia non so, noi potremmo dire, non so, un gruppo, una società forte, ma che deve dominare sull'altro, deve dominare sugli altri. Invece la lingua dello spirito è la lingua della comunione. Provate a fare questa applicazione. Noi dentro siamo 1000 persone. Non so, quando siamo arrabbiati, immaginiamo una certa cosa. Quando ci prende il sesso, sentiamo una certa cosa. Quando siamo invidiosi, siamo contraddittori, sentiamo una cosa e ne facciamo un'altra, no? Voi provate, quando seguite una lingua, per esempio della carne, del sesso, dell'invidia, no? Quella lingua non è mai una lingua di comunione, tende a imporsi sugli altri, sugli altri aspetti della nostra persona. La lingua dello spirito invece è la lingua che riesce a creare unità tra tutte le varie i vari spezzettamenti, le varie contraddizioni che noi abbiamo dentro di noi. La lingua di comunione è la lingua più profonda dell'essere, perché tiene insieme tutto. Le altre lingue sono tutte, come dire, come spezzettamenti, contraddittorie. Quindi quello che vale per la società vale anche per il nostro mondo interiore. Ecco, quando noi ci riferiamo allo spirito che ci ricorda tutte le parole di Gesù, alludiamo a questo fatto, che la parola di Gesù ci orienta, ci apre, ci sintonizza su questo colloquio eterno di Dio in rapporto alla salvezza dell'uomo. E secondo, ci fa assumere, prendendo la vita da quella parola, ci fa assumere una lingua di comunione. Queste due cose sono il sostrato di ogni parola di Dio che noi ascoltiamo. Vi è mai capitato di ascoltare le parole di Dio così? Ma questo è ciò che opera lo Spirito. E poi c'è una cosa particolare, mi restano ancora 5 minuti. Allora, dello Spirito, Gesù dice, quando verrà, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. Cosa vuol dire guidare a tutta la verità? Vuol dire che, non so, Gesù ha insegnato delle cose, ma molte cose noi non le abbiamo capite. Allora, con l'azione dello Spirito Santo, noi le capiremo? Vuol dire quello? Oppure, Gesù ci ha parlato, ha insegnato fino a un certo punto, poi arriva lo Spirito, ci fa andare avanti in questa comprensione, è così? Una cosa stranissima, per me è stata una piccola rivelazione. Allora, guardando il testo, chi di voi ha fatto scuola? Quando si insegna l'italiano, no? Fa analisi logica. Allora, vi guida alla verità, moto a luogo, no? Io sono qui, la verità è là, mi prende da qui e mi porta là. Questa è l'immagine. Andando a vedere il testo greco, la sorpresa è che non si dice guida alla verità, ma guida nella verità, stato in luogo. È una cosa assurda guidare in un posto. Il guidare comporta da qui a là. Invece la frase, e questo in questo senso è veramente straordinaria, suggerisce un'altra dinamica, guidare nella verità, e corrisponde esattamente a questa azione dello spirito che fa memoria. Cosa vuol dire? È qui da intendere. La verità è lo splendore dell'amore di Dio per noi, di cui Gesù è il testimone. Allora, voi provate a interpretare così. Facciamo un solito, dai, stavolta cambiamo. Lei mi dà una botta in testa. Questo evento della vita mi causa afflizione. Se io ricordo questa parola del Vangelo, dice, lo Spirito ti guida nella verità intera, in tutta la verità. Vuol dire, questa, diciamo, afflizione che io provo, che è un evento della vita, è passibile di essere aperto all'esperienza dell'amore di Dio. Lo Spirito è colui che in questo evento mi fa aprire all'esperienza dell'amore di Dio. Quel tutta vuol dire non c'è evento che non può essere vissuto dentro la verità dell'amore di Dio. Non è istintivo. Pensate all'espressione di Francesco, dov'è perfetta Letizia? Proprio quando, no? Tutti conoscete il racconto, no? Allora, l'azione dello Spirito è quello che vi permette di mai fallire la verità dell'amore di Dio in qualsiasi circostanza vi troviate, in particolare quando un fratello vi dà una botta in testa, quando un fratello vi pesta i piedi. Questo qui denota l'apertura del cuore all'azione dello Spirito. All'inizio questo sembra qualcosa di strano, no? E poi man mano scoprite che, per esempio, per me è stata un'osservazione determinante. Uno mi fa un'ingiustizia, io voglio recuperare il mio diritto, io so già che non posso più recuperare come prima. Quando io ho ricevuto una botta in testa, non è come se non l'avessi ricevuta, l'ho ricevuta. Allora, o io faccio un salto e vedendo, è come dire, è come se scelgo uno spazio nuovo, ma io non potrò mai più recuperare uno spazio vecchio. Se io voglio recuperare il mio diritto leso, io vuol dire che gli occhi ce l'ho indietro, non davanti. Quando io ho gli occhi indietro, penso a me, non penso più alla vita che mi viene donata. Non solo, ma quando io ho gli occhi indietro, io dipendo dalla malvagità del mio fratello e non riesco a stare libero. Invece, quando si è guidati dallo Spirito che fa fare memoria e guida nella verità, lo spazio è futuro. Tu non hai bisogno di guardare indietro e resti libero. Quando si incomincia a percepire questa libertà, capite che il nostro cuore ha la possibilità di allargarsi, non so, a una dignità, a una libertà, a una solidarietà assolutamente bella, ma che noi facciamo fatica a scoprire perché vogliamo prima ristabilire il nostro diritto leso. E tutti sappiamo, chi pretende qualcosa dalla vita non troverà mai favorevole la vita. Tutti sappiamo. Eppure facciamo una fatica boia a vivere. E questo per me è veramente, no? Quello che Gesù ci mostra, dove Gesù ci porta, è esattamente a accogliere quello Spirito che Lui emise sulla croce perché venga dato a noi, in modo che ogni evento della vita possa essere vissuto nell'amore di Dio per noi. E poi domani vorrò presentare questo commentando le espressioni che vengono riferite a Gesù sotto la croce. Sono la, rappresentazione delle tentazioni nel deserto, ma in un modo assolutamente più drammatico, tragico, ma si tratta sempre di questo. Ed è un'altra riprova del fatto che se davvero abbiamo fede in Gesù e la fede è aperta sull'orizzonte del martirio, è perché quello che interessa al nostro cuore è fare esperienza dell'amore di Dio in libertà. E poi vedremo.